Benvenuti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi in radio sono solo, Francesco naturalmente deve ha degli impegni e niente, succederà anche abbastanza spesso nel proseguo dell'anno in cui o io o Francesco saremo da soli in radio a trasmettere, perché abbiamo deciso di... abbiamo bisogno di un po' di ferie, di, cioè, siccome ci, per venire qui in radio praticamente ci stiamo mangiando un po' le ferie, abbiamo deciso di dividerci un po' in modo da risparmiarci un po' di ferie anche per i futuri impegni, perché vi ricordo che ai primi giorni di giugno, prima settimana di giugno, dal 7 al 9 giugno, c'è il Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, il VCER, in Belgio, e là servirà praticamente tutta la settimana per parteciparci, per cui là dobbiamo prenderci una settimana di ferie, poi altri giorni di ferie dobbiamo prenderci per i riti, altre cose qua. Abbiamo deciso che forse è meglio razionalizzare un pochino quello che è la nostra partecipazione in radio. Naturalmente ci saremo sempre presenti. Prossima settimana, giovedì, ci sarà Francesco che farà la trasmissione, farà sia la prima che la seconda. La settimana dopo ancora, in linea di massima, ci siamo tutti e due, cioè non... dopodiché vedremo in febbraio. Bene, prima di iniziare la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che oggi praticamente avrà due argomenti essenziali. Uno è il concetto del mito, prenderò spunto da un lavoro che sto facendo anche in internet, e l'altro sarà il discorso praticamente della Chiesa Cattolica, il battesimo dei bambini e la discussione che sta avvenendo a livello nazionale sul fatto di aver scoperto che i bambini ebrei venivano marchiati, venivano praticamente cristianizzati di forza e sequestrati. Ma comunque faremo questi discorsi più avanti. Un'altra cosetta ancora, la Federazione Pagana è stata ufficializzata, cioè era già ufficializzata come membro effettivo dell'organizzazione del VCER, la VCER è World Congress Ethnic Religions, praticamente è il Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, l'organizzazione internazionale che i pagani si stanno dando per supportarsi a vicenda e per diffondere nei vari paesi il paganesimo. In questo momento il numero di organizzazioni sono, credo siano una decina di vari paesi che fanno capo al VCER, e se andate sulla pagina del VCER, che praticamente è www.vcer, con la doppia V naturalmente, .org, trovate praticamente cliccando su organizzazione che vi viene fuori nella lista a parte sinistra del schermo del computer, trovate, viene fuori la cartina del mondo, cliccate sulla cartina d'Europa, sull'Europa cliccate sull'Italia, viene fuori una piccola scheda sulla Federazione Pagana, una scheda sulla Federazione Pagana e anche una breve presentazione di quella che è la stella a 5 punte, di quello che è il simbolo della Federazione Pagana, ormai quello che abbiamo adottato come simbolo. Stella 5 punte con tutta una serie di lettere che hanno un significato, cioè significano ogni punta, ogni elemento della stella 5 punte, il cerchio stesso, hanno un significato preciso, non è un simbolo tanto per fare. Cioè i simboli nel paganesimo servono per mandare dei messaggi, no? Per comunicare qualcosa. Non sono dei simboli che non dicono niente. Per cui quando si adotta un simbolo non è perché è bello, perché piace, ma perché dobbiamo comunicare agli altri gli elementi propri di quel simbolo, ed è importantissimo che avvenga questo, altrimenti abbiamo migliaia, milioni di statue, diciamo così, o di simboli antichi presi dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Roma antica, dai Celti stessi, da tutte le civiltà preromane, ne abbiamo centinaia e centinaia di simboli. Però alla fin fine sono belli, sì, quando li guardiamo, ma che mi significa? Cioè, qual è il significato all'interno della struttura culturale che quel simbolo, quella statua, quell'immagine ha manifestato? Chiaramente resta una nostra interpretazione, resta un'interpretazione soggettiva anche per le emozioni che ci suscita, però il simbolo da adottare è un simbolo che serve per trasmettere qualcosa. e con la stella a 5 punte all'interno di un cerchio, la Federazione Pagana rappresenta l'uomo che si costruisce e che si trasforma nell'universo. Il cerchio è l'universo, la stella non è altro che l'uomo, e le varie punte della stella sono la ragione, il sentire, il percepire, il vedere. Le punte più in basso sono i mondi nei quali agiamo, cioè il mondo del quotidiano e i mondi della percezione, i mondi dello psichistico, i mondi dell'intuito, i mondi del sognare, dove continuiamo la costruzione di noi stessi. E il centro, il pentacolo centrale, non è altro che la volontà quella che ci portò ad emergere dal brodo primordiale milioni e milioni di anni fa e che ci ha portato e ci ha condotto nelle trasformazioni di tutta la nostra esistenza. Questo è il senso della stella a 5 punte della Federazione Pagana, e lo trovate, una piccola descrizione, anche sul sito del VCER. Perché la descrizione è in inglese, naturalmente, ma noi vogliamo chiaramente lanciare anche il messaggio a tutto il mondo, cioè non è una cosa che facciamo qui in Italia, non facciamo in America, non facciamo in Russia, non facciamo in India, non facciamo in Germania, non facciamo in Inghilterra. I nostri messaggi sono fatti in modo che siano percepiti anche negli altri paesi e che servono gli altri paesi anche per prendere le idee, prendere quello che noi facciamo e riprodurlo. Per cui questo è il circuito internazionale in cui siamo, e vi ricordo che il congresso ultimo che abbiamo tenuto ad Atene è stato un grosso successo, i giornali ateniesi, i giornali greci ne hanno parlato per 2 giorni, il telegiornale greco, il primo telegiornale in prima serata, ha dedicato un quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione sul congresso mondiale delle regioni etniche, intervistando anche Trikunas, che è praticamente il fondatore, il lituano fondatore. E naturalmente in Belgio speriamo di fare ancora un buon lavoro, riuscire a comunicare, riuscire a trasmettere, insomma, un'altra cosa. Comunque nel sito del VCER, torno a ripetere, www.vcer.org, trovate praticamente anche una piccola scheda della Federazione Pagana. Detto questo, gli appuntamenti prossimi, vi ricordo, per gennaio, il giorno sabato 29 gennaio alle ore 20:30, qui in sala radio, Radio Gamma 5, terremo il dibattito sull'arte dell'agguato, la seconda parte. Mentre invece il giorno sabato 26 febbraio, sempre qui in Radio Gamma 5, in sala dibattiti, terremo il dibattito, credo che sia sullo scetticismo, devo ancora finire di, cioè devo ancora iniziare praticamente a buttarlo dentro, ma è in computer, ce l'ho in cartaceo, però il dibattito dovrebbe essere sullo scetticismo, ed entriamo per la prima volta nel mondo sociale, cioè affrontiamo le condizioni del mondo sociale in cui viviamo. Per invece sabato 19 marzo, vi ricordo che presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito dell'equinozio di primavera, il rito della nascita, praticamente il rito della nascita. Altro appuntamento che c'è invece per venerdì 25 marzo, venerdì 25 marzo, praticamente quello che i cristiani chiamano Venerdì Santo, ricordo che a Marostica si tiene la cena del musso, ma è tradizione da molti anni che amici di Marostica organizzano questa cena del musso in memoria di un loro amico che era morto tempo prima. Allora ricordo ancora rapidamente gli appuntamenti: il 29 gennaio alle ore 20:30 sarà dibattiti Radio Gamma 5, Arte dell'Agguato, seconda parte. Il titolo dell'Arte dell'Agguato è Dalla ragione all'intuizione. Il sabato 26 febbraio alle ore 20:30, sempre in sala dibattiti Radio Gamma 5, terremo il dibattito, invece credo sia sullo scetticismo, entriamo nel mondo sociale. Sabato 19 marzo al tramonto, perché sarà un po' prima, e mi raccomando arrivate più prima possibile, 19 marzo verrà tenuto il rito sul equinozio sull'equinozio di primavera, per cui il rito della nascita presso il bosco sacro a Jesolo. Questi sono i nostri appuntamenti. Bene, cominciamo un attimino il discorso sul mito. Io ne avevo approfittato di farlo oggi perché non c'era Francesco. Il discorso è abbastanza lungo e non credo di riuscire a farlo, specialmente avendo anche l'altro problema, cioè quello di parlare dell'uso che i cristiani fanno dei battesimi. Però alcune cose mi interessa sottolinearle abbastanza, perché sono abbastanza importanti sull'uso del mito. Cercherò di introdurvi il discorso. Il discorso nasce su internet, praticamente da una mia email. Io avevo mandato un'email in internet nel gruppo Paganesimo, vi ricordo che potete tranquillamente iscrivere al gruppo Paganesimo, ricevere le email e partecipare alle discussioni. Avevo scritto: vi riporto una domanda che si pone Kurt Hubner nella verità del mito, a proposito del passaggio storico fra l'età del mito e quello della filosofia che egli individua nella filosofia presocratica e nella necessità dei filosofi di ricondurre tutta la molteplicità dell'esistente al concetto di unità. Ricordo che nella filosofia presocratica noi abbiamo tutta una serie di filosofi che fanno derivare quello che è il mondo da tutta una serie di elementi. Però ogni filosofo ha un elemento da cui far derivare il mondo. Per esempio abbiamo chi lo fa derivare dall'acqua, chi lo fa derivare dal fuoco, chi lo fa derivare dall'etere. Cioè praticamente abbiamo degli archè, si chiamano, l'elemento fondamentale da cui il mondo è derivato, da cui il mondo diviene. Sarebbe l'elemento semplice del mondo in pratica. E scrive Hubner, e prendo un pezzo di Hubner, vi ricordo che Kurt Hubner, La verità del mito, era pubblicato da Feltrinelli. Oppure prendiamo ad esempio uno dei tanti passi che hanno condotto immediatamente dal mito alla scienza, cioè la filosofia dei presocratici. Si potrebbe spiegare in breve la sua comparsa come segue. I presocratici vivevano ancora nel mondo di regole del mito, ma nella loro epoca c'era anche un'altra regola, estranea al mito, secondo la quale tutto doveva essere soggettato ad un principio unitario. Se a ciò si aggiungono ulteriori regole, ne conseguono i diversi tentativi di scegliere di volta in volta una delle arcai mitiche, sia essa l'acqua, il fuoco, l'aria o un'altra simile, e di trasformarla nel principio cercato. Anche una tale spiegazione, che può fungere da modello per quella più generale del passaggio rivoluzionario dal mito alla scienza, non viene tuttavia spiegato perché i presocratici abbiano obbedito all'imperativo dell'unità e alle altre regole, perché ne furono tanto affascinati da sacrificare loro il politeismo mitico. Perché decisero per quel sistema di regole che serviva da premessa per la deduzione del sistema di regole da spiegare, cioè appunto la filosofia dei presocratici? Anche questa deduzione doveva essere voluta per diventare realtà storica. E questo è ciò che dice Hubner. In pratica dice: perché sta gente, i presocratici, hanno avuto bisogno di passare dal mito, cioè dalla molteplicità con cui veniva raffigurato l'esistente, ha un'unità, cioè ha un uno, ha un elemento base, ha un elemento fondamentale. Perché questa esigenza? E questa esigenza in realtà è una cosa fondamentale nel passaggio fra la situazione mitica, fra il mito e la filosofia, che ha cominciato a tendere all'unità. Cioè, c'è stato tutto un processo di trasformazione all'interno della filosofia che ha portato Parmenide, gli stoici, Socrate stesso, Aristotele, a ricondurre tutto l'esistente a un'unità. Cioè praticamente tipo il motore primo dell'universo, tipo tutto quello che è avvenuto dopo di conseguenza con tutte le trasformazioni che conosciamo. Io ho fatto questa email, l'ho mandata in internet e mi è arrivata una risposta abbastanza complessa che vi leggo tutta insieme. La risposta dice: la storia del pensiero sembra essere un cammino faticoso verso la presa di coscienza della responsabilità dell'osservatore nell'acquisire conoscenza. Il mito è la fase in cui gli oggetti dominano la mente trascinandola verso di sé, suggestionandola, catturandola e inducendola a riconoscere loro un potere autonomo, che pure hanno in concreto, ma che viene loro riconosciuto come esclusivamente autonomo. La mente, in questa fase, è in soggezione degli oggetti, in senso più lato dei fenomeni. È soggiogata dal loro potere, come nella prima infanzia. Il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità di controllo degli eventi naturali e da un senso di ammirazione e di meraviglia. A queste proprietà ingestibili e meravigliose viene dato un volto, una volontà appunto autonoma, si assegna loro qualcosa che è proprio dell'osservatore ma non è ancora riconosciuto, un'identità. Successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni in modo sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa pur limitata capacità nella loro gestione. Si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Il centro focale dell'attenzione non è più di fuori, catturato dai fenomeni, ma si sposta sempre più verso il centro dell'osservatore, che attraverso l'interpretazione acquisisce capacità di gestione, perlomeno di sé nell'ambito dei fenomeni, se non dei fenomeni in sé, ma sempre più che dei fenomeni. Si ha una sorta di modifica delle proporzioni o prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce, mentre il peso psichico di sé, interprete e gestione, acquista consistenza. Tutto ciò, come dicevo, lo si vede durante il processo di crescita di ciascuno. Ma nel ridimensionamento del peso psichico dei fenomeni e di sé osservatore e gestore, compare anche il principio di unità di cui parla Hubner. Compare nel senso che una maggiore centratura su di sé da parte dell'osservatore lo rende consapevole del fatto che il processo interpretativo è uno e che tutti i fenomeni che osserva è mediante questo solo strumento che li interpreta e che perviene alla loro gestione. Essi alla fine rientrano tutti in una forma o nell'altra nell'area di sé, interprete e volontà. E questo è uno sbilanciamento in senso opposto: dalla soggezione si transita verso la presunzione, dalla molteplicità dei poteri mitici all'unità dell'omnipotere, della mente osservatrice che però ora è mitizzata a sua volta, e con un elemento di rinforzo aggiuntivo costituito dalla certezza del io sono che i fenomeni spodestati sembrano non avere più. Dapprima i fenomeni molteplici soggiogavano il soggetto, ora il soggetto uno è convinto di soggiogare i fenomeni e in tal senso si esercita. Si è consumato dunque un parricidio, assai prima che chi ha posto sotto accusa la negazione del molteplice fosse accusato a sua volta di parricidio. Ma appunto questo meccanismo, che può far comprendere come si transiti tutti da un'era del mito a un'era della filosofia dell'unità, è solo un'altra fase dell'evoluzione del rapporto fra osservatore e fenomeni. Subito dopo, infatti, inizia l'osservazione del particolare fenomeno che è il sé, interprete e volontà. Ed è qui, dopo la fase giovanile o scientifica del processo, che iniziano i veri problemi per la filosofia, perché il fenomeno osservato e l'osservatore coincidono o presumono di coincidere con tutti gli stridenti paradossi causati dal presumerlo, fra i quali è esemplare il paradosso del cretese nel suo confondere soggetto e oggetto nella medesima posizione. Non che questo problema si sia risolto con la critica agli eleatici, è un problema ben vivo che si ritrova in particolare nelle matematiche e nelle stesse cosiddette scienze della natura, come certe branche della biologia, per non parlare della psicologia. Forse dunque, anziché ritornare solo a Parmenide, conviene andare anche un po' più indietro e cercare di capire meglio perché la mente umana ha la dote capacità del mito, che è una capacità di immersione profonda in ciò che cattura la sua attenzione e le sue emozioni, e che è verosimilmente la radice dell'arte, oltre che della fede, cioè di quello spazio dello spirito senza il quale la vita sarebbe totalmente senza sale e, anzi, neppure esisterebbe. Un saluto, QF. Questa è la risposta che ne ho ricevuto. Naturalmente La risposta è estremamente complessa, perché per riuscire a comprendere questa risposta e tutte le implicazioni serve parecchio lavoro. E allora ho cominciato ad analizzare questa risposta frase per frase. E ne sta venendo fuori un lavoro che è abbastanza interessante, almeno dal mio punto di vista, sul discorso del mito. Perché il mito, la mitologia, il vedere le cose attraverso gli dèi, attraverso i soggetti, i fenomeni che manifestano una coscienza e un'intelligenza, è una, forse la cosa più complessa che la nostra ragione possa concepire. E allora ho proceduto un po' all'analisi di questa risposta e ne è venuto fuori alcune cosette che intendo fare adesso. Dici, e questo comincio a commentare quello che dice il nostro amico QF, il mito è la fase in cui gli oggetti dominano la mente trascinandola verso di sé, suggestionandola, catturandola, inducendola a riconoscere loro un potere autonomo, che pure hanno in concreto ma che viene loro riconosciuto come esclusivamente autonomo. La mente in questa fase è in soggezione degli oggetti, ricordiamoci questo passo, in senso più lato dei fenomeni, è soggiogata dal potere come nella prima infanzia. Questo è un modo di concepire il mito, oppure, se si preferisce, un modo per concepire la mitizzazione della ragione che viene a formarsi nell'età infantile e che si evolve nel corso della crescita. Quando ci riferiamo al mito delle antiche religioni, non ci riferiamo ad un infantilismo dell'umanità. Mettiamo un po' a posto gli elementi del discutere. L'uomo. L'uomo è la sedimentazione delle proprie azioni manifestate da ogni scelta che generazione dopo generazione venne fatta fin da quando la prima coscienza di sé si manifestò in quello che oggi viene definito brodo primordiale. Quando noi parliamo dell'essere umano che elabora i miti delle antiche religioni, noi abbiamo esattamente lo stesso essere umano che c'è ora, con una diversa capacità di leggere e di descrivere la realtà nella quale è immerso. Un diverso modo, non un prima e un dopo, non uno stadio evolutivo. Tutto il mondo in cui l'essere umano nasceva era descritto e definito all'interno del mito. Il mito, prima della nascita della filosofia, prima ancora della nascita della scrittura, era al tempo stesso manifestazione del mondo e manifestazione dell'individuo nel mondo. L'uomo oggi vive la contraddizione fra ragione e superstizione, fra il reale che definisce scientificamente e il favolistico che gli permette di uscire dai canoni scientifici nelle sue asserzioni sulla realtà del mondo. Pertanto, l'uomo moderno applica al mito antico le categorie del mondo moderno. Finisce per relegare il mito antico nella favolistica e nella superstizione, come se fosse un bisogno dello spirito o la manifestazione di bisogni infantili espressi in un contesto scientifico che viene contrapposto come adulto. Quando l'uomo moderno guarda gli antichi, tende ad applicare le sue stesse categorie di giudizio. Crono divora i suoi figli. E l'uomo moderno tende ad interpretare quell'azione secondo le categorie moderne, letterali, simboliche, psicologiche. Solo che le categorie moderne attraverso le quali l'uomo interpreta quanto è rimasto del mito non sono espressione, manifestazione o derivazione delle categorie antiche, ma sono categorie che si forgiano partendo dal Rinascimento italiano all'interno di un'oggettività assolutistica cristiana. In pratica, il concetto di Cronos che si mangia i figli non è altro che una trasposizione sul mito di quello che è il dettato biblico secondo cui il Dio dei cristiani ordina, indica, beatifica chiunque sbatte la testa dei bambini di Babilonia contro le mura. Siccome nella tradizione cristiana c'è la violenza del Dio che macella le persone ed è interpretata letteralmente, perché non è interpretata simbolicamente, allora si pretende che tutto il mito venga interpretato, letto, vissuto con le stesse categorie del cristianesimo. Cioè non ci si pone il problema di chiedersi che cosa volevano intendere quegli uomini quando dicevano quella cosa. Cioè non si vuole supporre che quegli uomini che affermavano che Cronos mangiasse i suoi figli volessero dire delle cose diverse da ciò che il Dio dei cristiani dice: sbatta a testa i bambini contro i muri. Cioè questo handicap, questo voler appiattire l'essere umano a delle categorie standardizzate che fanno parte del cristianesimo, è il primo handicap che ha l'essere umano moderno nel tentare di capire gli antichi, ma anche gli altri, cioè anche le altre culture. Cioè è questa la barriera che ci si pone davanti agli occhi. Cioè praticamente a parola uguale deve corrispondere sentimento uguale, a parola uguale deve corrispondere espressione, volontà, progetto uguale. E questo non è così. La parola è un dato soggettivo. In una cultura significa delle cose, in un'altra cultura ne significa altre. Se io trovo una parola scritta nei greci antichi, devo inserirla nella mentalità, nella cultura, nel progetto, nell'intelligenza dei greci antichi. Non la posso introdurre e usarla con la testa di chi ha scritto la Bibbia perché gli interessava sbattere la testa dei bambini contro le mura di Babilonia e beatificare quello che lo faceva. Cioè, chiaramente posso capire il perché è stato scritto questo. Cioè, so perfettamente che il Dio dei cristiani beatifica chi sbatte la testa dei bambini contro le mura di Babilonia. È stato scritto quando gli ebrei stavano tornando da Babilonia, stavano tornando dalla cosiddetta prigionia, chiamiamola così, di Babilonia, per cui c'era l'odio da parte degli ebrei rispetto agli altri, rispetto al diverso, che poi prigionia fra virgolette, perché dopodiché col cristianesimo ne hanno passati ben di peggio. Posso capire questo. Ciò che io non accetto è che questo venga elevato a manifestazione del Dio, cioè è imperativo del Dio dei cristiani rispetto ai diversi, come dopo storicamente è stato fatto. Ciò che invece va interpretato in maniera corretta è ciò che vogliono dire le altre religioni: Cronos mangia i suoi figli. Non è che Cronos si prende i suoi figli e li usa come stuzzicadenti o se li divora, come in certi quadri cristiani è stato fatto ed è stato rappresentato. Cronos è il tempo e i figli sono ciò che giace all'interno del tempo in attesa di germinare. Ma per fare una cosa del genere bisogna entrare con la testa degli antichi. Non si può farlo con la testa moderna, con la testa di oggi, e noi lo possiamo fare solo con la stregoneria, perché solo la stregoneria ci permette di alterare la percezione, raccogliere il simbolismo, vivere le emozioni degli antichi e interpretare quello che ci è rimasto il più vicino possibile agli antichi, perché nemmeno la stregoneria riesce a compenetrare tutto. Certo, la stessa cosa vale anche per i ricercatori, cioè un ricercatore che si impegna a fondo, che vive con passione quello che fa, arriva ad alterare la sua percezione e spesso ha delle intuizioni geniali, cioè spesso ha le intuizioni e poi sono quelli che vanno in pratica a trasformare la storia. Cioè, il fatto stesso che un ricercatore riesca ad intuire delle cose particolari, non so, tipo Chereni, tipo Dumézil, tipo Valterotto. Queste erano persone estremamente appassionate di quello che facevano e avevano una tale intensità di impegno nella loro ricerca che chiaramente le intuizioni venivano fuori dentro di loro, cioè si trasformavano in quelle che facevano. E chi è riuscito a fare questo con tanta passione chiaramente ha avuto le stesse intuizioni che ha chi pratica stregoneria. Però è importantissimo che noi riusciamo a comprendere questo, che quella mentalità non è un'evoluzione che da quella mentalità è venuta quella nostra. Quella era una mentalità estremamente avanzata, cioè leggeva l'universo a livello di Einstein. Non è che fosse come nostra. C'è stata una decadenza, c'è stato un buco nero in cui è stata distrutta la storia dell'umanità e la storia dell'umanità ha dovuto riprendere. E la storia della filosofia, la storia del pensiero moderno, fa nascere la rivolta, diciamo così, rispetto all'assolutismo cristiano, lo fa nascere all'interno del Rinascimento italiano. Il Rinascimento italiano, con Boccaccio, con Pomponazzi, con Giordano Bruno, con Cardano, poi adesso chi mi viene in mente, con Pico della Mirandola, con Ficino, cioè con tutti questi pensatori, Vanini, nasce praticamente quella che è la nuova visione del pensiero filosofico, del pensiero della libertà. Nascono i libertini, per esempio, che sono fondamentali nella trasformazione. Ci sono movimenti sociali che già anche precedentemente seguono praticamente le crociate, ci sono ci sono tutta una serie anche di poverelli, i movimenti dei poverelli, per esempio all'interno del clero, ci sono le rivolte dei dulciniani e così via. Cioè, ci sono tutta una serie di movimenti che vanno a far nascere quello che è la nuova struttura di pensiero, e la struttura di pensiero nasce con il Rinascimento italiano. Dal Rinascimento italiano si estende in tutta Europa e fa nascere dopo il libertinismo, l'illuminismo. Addirittura si dice che il nostro filosofo qui, tanto vituperato e tanto tenuto nascosto, Pietro Pomponazzi, che vi ricordo che era di Verona, di Mantova, cioè era di queste zone, è praticamente il padre del pensiero moderno. Cioè nel 1500 lui aveva già stava già fondando il pensiero moderno, insomma. Vanini è il padre praticamente del libertinismo. Cioè noi siamo di fronte al cambiamento, ma il cambiamento non è la mentalità degli antichi che scrivevano i miti, non è la capacità degli antichi di leggere il mondo attraverso il mito. Il Rinascimento ricrea la libertà dell'uomo, ricrea la filosofia, ricrea il modo con cui l'uomo guarda il mondo, partendo dalla situazione oggettiva in cui nasce, cioè dall'assolutismo cristiano. Infatti noi leggiamo Pomponazzi fa le disquisizioni sull'anima. Perché? Perché il mondo in cui disquisisce, il mondo in cui fa le sue teorie filosofiche, è quel mondo che lui conosce. Ma noi abbiamo un Boccaccio che comincia a riscoprire gli dèi antichi. Comincia a riscoprire gli dèi antichi partendo dai bisogni umani, che sono i bisogni della liberazione sessuale, che sono i bisogni della bellezza, i bisogni del piacere del mondo, la bellezza del mondo. E abbiamo uno, Giordano Bruno, che parla della filosofia della natura, che parla della magia. Però questo non è il pensiero degli antichi, questo è il pensiero moderno. Ed è un'altra mentalità, ed è un altro modo di vedere le cose. Vado avanti. Il vero problema che noi abbiamo di fronte è l'uomo. Se da un lato pensiamo che la realtà che ci circonda sia interpretabile in vari modi, tendiamo a considerare l'interpretatore sempre come una costante. L'uomo che guarda il mondo è una costante? Intendo dire che la realtà del mondo si manifesta in sé, e qui non ci piove, ma l'uomo la percepisce sempre nello stesso modo. L'uomo interpreta in maniera diversa la realtà del mondo, e questo è assodato, ma l'uomo percepisce sempre allo stesso modo la realtà del mondo. Dal momento che io ho gli occhi e tu hai gli occhi, vediamo la stessa cosa quando guardiamo lo stesso oggetto, e nel nostro pensiero quell'oggetto che noi guardiamo come si inserisce? Nel corso della storia, la stregoneria, da quando nacque nell'Ottocento, mise a punto varie strategie che permettessero all'individuo di penetrare la realtà nella quale viveva. La stregoneria sostiene che quando gli esseri umani guardano gli oggetti, questi, gli esseri umani, penetrano gli oggetti in maniera diversa a seconda delle scelte soggettive fatte dall'individuo cui quegli occhi appartengono. Questo non significa che cambia la realtà che mi si presenta, significa che che fenomeni relativi alla realtà che alcuni individui scartano, altri li considerano nel definire quella realtà. Significa che alcuni fenomeni assumono un carattere diverso a seconda che a percepirli sia una persona anziché un'altra. Questo significa che la realtà non varia, ma varia la capacità e la possibilità degli individui di incontrare la realtà nella quale siamo immersi, di mettere in essere delle azioni in essa e di rappresentare quella realtà affinché diventi patrimonio comune degli individui. E qui apro una parentesi per inciso, perché io so che al prossimo dibattito ci sarà qualcuno che mi dirà: hai detto che la realtà non varia. No, la realtà varia, ma lo sto dicendo che non varia all'interno di questo discorso. La realtà varia in continuazione, soltanto che rispetto alle singole persone che guardano, i fenomeni del mondo mi si presentano sempre nello stesso modo, non è che fingono cose diverse, a meno che non sia a livello sociale, a livello della natura, ma i fenomeni del mondo mi si presentano sempre nello stesso modo. In questo momento mi interessa l'aspetto umano, cioè l'aspetto dell'uomo che guarda il mondo, non la realtà del mondo. Per cui non venitemi al prossimo dibattito a dirmi: ma mi hai detto che la realtà del mondo non varia. No, il mondo varia, lo facciamo variare anche noi con le nostre azioni. Ciò che la stregoneria afferma, i laboratori scientifici in questi anni lo hanno dimostrato, almeno molte cose. Date le scelte soggettive, viene a modificarsi la struttura sinapsica e la struttura neuronale dell'individuo. Il mito delle antiche religioni non è la visione fantastica della realtà fatta da popoli primitivi, ma è un modo per descrivere e interpretare la realtà che necessita di strutture neuronali e strutture sinapsiche diverse per essere compresa. Si possono fare due esempi estremi. Mio nonno, essere unicellulare che si muoveva in un ipotetico brodo primordiale, non aveva occhi, ma interpretava il mondo mediante il suo agire nel mondo. Quando mio nonno comunicava ad altri il suo agire nel mondo e le sue necessità, la sua comunicazione e il suo modo di comunicare erano propri del suo divenuto. Per contro, se io ipotizzassi di avere 10 sensi anziché i 5, o di usare i 5 sensi che ho in modo diverso da quello considerato usuale, il mio modo di agire nel mondo e l'agire del mondo nei miei confronti sarebbe interpretato e comunicato in maniera differente. La realtà del mondo è sempre quella, sia che io la voglia concepire, ad esempio, come materia o come campi di energia. Dal momento che il mito è un sistema completo attraverso il quale interpretare la realtà oggettiva è l'elemento comune fra quanto descritto dal mito e quanto descritto dalla filosofia prima e dalla scienza oggi. La realtà oggettiva è l'oggetto che attraverso il suo agire un soggetto interpreta, ma il modo di interpretare, descrivere e trasmettere è proprio del divenuto del singolo soggetto che tale realtà comunica. Ciò che il mito antico comunica si può ancora oggi inserire nel modo moderno di vedere la realtà del mondo e di interpretarla, ma l'uomo che ha elaborato il mito è sparito e con esso la capacità di descrivere il mondo mediante il mito. Ciò che non è sparita è quell'organizzazione sinapsica e neuronale che può descrivere il mondo mediante le categorie degli antichi. Ciò che non è andata perduta è la nostra capacità soggettiva di interpretare il mondo in maniera diversa dalla forma e dalla quantità che appartiene alla ragione. In altre parole, gli oggetti in sé manifestano una quantità e una qualità di fenomeni più di quanto la mia ragione è disposta a riconoscere loro. Una diversa organizzazione sinaptica e una diversa struttura neuronale riconosce una diversa quantità e qualità dei fenomeni provenienti dal mondo e organizza in maniera diversa la propria descrizione del mondo. Faccio un esempio preso dalla storia della stregoneria, è confermato e descritto, sia pure in maniera diversa dalla ricerca scientifica in questi ultimi mesi. Come faceva l'uomo primitivo a sapere che quella pianta gli avrebbe lenito i dolori del suo mal di pancia? Si è sempre parlato di scienza empirica. Provando, sperimentando, l'uomo imparava. Vi ricordate questa? Avevano sempre detto: come fa l'uomo a sapere che quell'erba gli fa bene o non gli fa bene? Ha provato e ha imparato. Provate un po' a pensare. Un uomo nella savana col mal di pancia non ha molti mesi a disposizione per trovare un rimedio. Il problema andava risolto quando il problema si poneva. Per cui il discorso empirico non regge. Regge invece il discorso della stregoneria. C'è una sorta di empatia fra gli esseri della natura. Dato un problema, una tensione, il mal di pancia che emerge nell'uomo, qualcosa nell'uomo gli dice che quell'erba, quel frutto, quella pianta, quella parte di animale è funzionato a risolvere la sua tensione.